Ave Maria, cari amici radioascoltatori, e ben ritrovati in questa nuova puntata di E il Verbo si fece pane, una rubrica dedicata ai miracoli eucaristici avvenuti nei secoli. Ecco, oggi andiamo a parlare del primo miracolo eucaristico che presentiamo. Siamo sempre nel più o meno nel XIII secolo, quindi 1239, siamo in Spagna. E siamo, diciamo, in più località, ecco, lo svegliamo poi piano piano. Siamo in più località, quella poi che risulterà essere la località che custodirà questo miracolo è Daroca. Ecco, siamo nel XIII secolo, appunto, un'epoca di fede intensa, ma segnata anche da conflitti religiosi. In Terra Santa infuriano le crociate, mentre nella penisola iberica i regni cristiani combattono la reconquista contro la dominazione musulmana iniziata fin dall'VIII secolo. E nel 1239, in particolare, la Spagna orientale è scenario di guerre tra gli eserciti cristiani di Aragona e le ultime roccaforti dei Mori. Il giovane re Giacomo I d'Aragona ha da poco riconquistato Valencia e continua la campagna per liberare i territori circostanti, sostenuto dal fervore religioso e dall'appoggio papale. La guerra santa contro i Mori in Spagna viene infatti vista come parte dello stesso grande sforzo della cristianità che combatte i musulmani anche oltre mare, nelle crociate. Accanto agli eventi bellici, la vita religiosa del 200 è ricca e dinamica. Nascono appunto gli ordini mendicanti, di cui più volte abbiamo fatto memoria, come diciamo, ecco, l'ordine dei francescani, dei domenicani, dei carmelitani, e proprio in quegli anni muoiono due, ecco, dei fondatori. San Francesco d'Assisi, ecco, muore nel 1226, San Domenico di Guzman nel 1221. E fiorisce la scolastica nelle università medievali, grandi teologi, appunto come San Tommaso d'Aquino, approfondiscono i misteri della fede con la ragione e commentano la dottrina cattolica. La Chiesa però deve anche affrontare alcune eresie dell'epoca. Quelle più, diciamo, importanti sono i catari o albigesi, o alcune correnti teologiche mettono in dubbio aspetti fondamentali, tra cui, ecco, la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia. Alcuni appunto la riducono, come tutte quelle correnti protestanti, a un mero simbolo. Ecco, per reagire a questi errori c'è il Concilio Lateranense IV del 1215, che definisce solennemente che il pane e il vino nella messa si convertono realmente nel corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e la dottrina della transustanziazione. E poi a metà del XIII secolo, grazie anche alle visioni di Santa Giuliana di Liegi, nascerà la festa del Corpus Domini, istituita da Papa Urbano IV nel 1264. Ecco, i miracoli eucaristici contribuiscono a questo, e andiamo a raccontare ora cosa accadde proprio in Spagna. Quindi raccontiamo il miracolo eucaristico di Daroca. Immaginiamo la scena: siamo in Spagna, è il 23 febbraio 1239, l'alba di una battaglia cruciale. Nei pressi di Daroca, cittadina dell'Aragona, un contingente di truppe cristiane si prepara a marciare contro i Mori. Ci sono tre città unite, Daroca, Teruel e Calatayud. Hanno unito le forze per riconquistare il castello di Quío Lucente, una fortezza strategica a sud di Valencia, quindi più lontana, ecco, no, più a sud di queste tre città, occupata dai musulmani. Al campo, schierati sull'altura del monte Codol, si trovano sei comandanti a capo delle truppe. Vengono da diverse regioni della Spagna. Si contano tre aragonesi, che sono Jiménez Pérez, Ramón de Luna, due catalani, Guillén de Aguillo e Simón Carros, e addirittura un comandante moro convertito al cristianesimo, Zaid Abu Zaid, già sovrano musulmano di Valencia, deposto poi dal nuovo re moro Zaen, che si converte al cristianesimo, al cattolicesimo, e viene battezzato col nome di Vicente Belvis. è passato appunto tra le file cristiane ed è uno dei sei comandanti. Questa composizione eterogenea dell'esercito cristiano, spagnoli e con arabi convertiti fianco a fianco, è un dettaglio significativo e lo vedremo più tardi. Prima di lanciarsi nello scontro, i capitani chiedono di partecipare alla Santa Messa per fortificarsi spiritualmente. In mezzo all'accampamento, all'aperto, il cappellano militare, Don Matteo Martinez di Daroca, allestisce un altare di fortuna e celebra la messa sul campo. Possiamo immaginare questi soldati in armatura inginocchiati sulla nuda terra mentre il sacerdote pronuncia le sacre parole. Don Matteo consacra sei ostie, sono destinate alla comunione dei sei comandanti prima della battaglia, affinché ciascuno possa ricevere il corpo di Cristo. Ma proprio in quel momento, concitato, accade l'imprevisto. Un gruppo di nemici lancia un attacco a sorpresa. I soldati mori piombano sull'accampamento, interrompendo la celebrazione. Scoppia il caos. I capitani corrono immediatamente a respingere l'assalto, mentre il sacerdote, Don Matteo, temendo che le ostie consacrate possano essere profanate nel trambusto, le avvolge nei corporali, i lini sacri usati sull'altare, e le nasconde in fretta sotto un grosso masso, mettendole in salvo. La scaramuccia è violenta, ma breve. I cristiani riescono a respingere l'attacco e i mori si ritirano in fuga. Scampato il pericolo, i sei comandanti, riconoscenti per la vittoria appena ottenuta, chiedono di riprendere la messa interrotta e di poter comunicarsi con le ostie consacrate per rendere grazie a Dio. Don Matteo acconsente e si reca subito al nascondiglio per recuperare il Santissimo Sacramento. Ma quando solleva la pietra e apre il corporale, davanti ai suoi occhi si presenta uno spettacolo sconvolgente. Le sei particole consacrate sono sparse sul lino, intrise di sangue fresco e aderenti al tessuto. Le candide ostie sono completamente macchiate di sangue vivo, tanto che il corporale ne risulta inzuppato e segnato da chiazze rossastre. Il sacerdote resta senza parole, in ginocchio davanti a quel prodigio. I soldati accorrono e osservano attoniti il corporale insanguinato con le sacre specie. È un momento di stupore reverente. Tutti comprendono di trovarsi di fronte a un segno divino straordinario. Quei guerrieri, temprati da mille battaglie, si scoprono ora commossi e tremanti davanti al mistero. Cristo ha manifestato realmente il suo sangue prezioso in mezzo a loro. Dopo il primo attimo di sbigottimento, possiamo immaginarlo, gli uomini reagiscono con fede ardente. Il cappellano Don Matteo mostra loro le ostie miracolose e probabilmente invita alla preghiera. Secondo alcuni resoconti, addirittura i comandanti si comunicarono devotamente proprio con quelle stesse ostie insanguinate. In ogni caso, essi interpretano unanimemente l'evento come un segno propizio del cielo. Un miracolo che annuncia la protezione di Cristo e la certezza della vittoria nella grande battaglia imminente. E quindi, sentendosi scelti da Dio per un'impresa gloriosa, i sei capitani fanno allora un gesto impetuoso e suggestivo. Issano il corporale insanguinato come un vessillo sacro. Fissano il panno con le ostie aderenti, quindi tutto insanguinato, in cima a una lancia, trasformandolo in uno stendardo da portare in combattimento. Don Matteo stesso prende coraggio e si pone alla testa delle truppe tenendo alto quel prezioso stendardo, mentre tutto l'esercito cristiano si compatta dietro di lui, infiammato da una fede incrollabile. Così, pochi istanti dopo, inizia la battaglia per il castello di Chio Lucente. I cristiani di Daroca, Teruel e Calatayud, ancora meravigliati e galvanizzati dal miracolo, assaltano la fortezza nemica. Davanti a loro sventola il corporale macchiato del sangue di Cristo, segno tangibile della presenza divina in mezzo a loro. La cronaca riferisce che i mori, alla vista di quel sacro vessillo, furono presi da panico e confusione. Il terrore li fece vacillare e si dice che molti, smarriti, finirono persino col rivolgere le armi gli uni contro gli altri. In breve tempo le difese musulmane crollano, i cristiani espugnano il castello con schiacciante vittoria. Quella che sembrava una missione ardua si risolve in un trionfo inaspettato, che viene immediatamente attribuito non tanto al valore delle armi, quanto piuttosto a un intervento miracoloso di Dio. Possiamo dire che per i vincitori non c'è dubbio, il Signore era con loro in battaglia. Ecco, terminato lo scontro però, i soldati rendono lode a Dio per mezzo del miracoloso corporale. La reliquia viene trattata con grandissima venerazione, Immaginiamo il cappellano e i comandanti prostrati a baciare quelle macchie di sangue sacro, tra lacrime di gioia e gratitudine. Ma sorge presto un problema pratico: dove custodire il corporale insanguinato con le particole miracolose? Si tratta di una reliquia preziosissima, forse la più preziosa di tutta la Spagna cristiana, e i sei comandanti, provenendo ciascuno da una città diversa, vorrebbero portarla ciascuno alla propria patria. Ne nasce così un'accesa disputa. Daroca, Teruel, Calatayud, ecco, tutte queste tre città rivendicano l'onore di conservare i santi corporali. Inizialmente si decide di tirare a sorte, affidandosi alla volontà di Dio, e per ben tre volte di seguito la sorte cade su Daroca. Sembrerebbe un verdetto chiaro, ma la tensione non si placa. I rappresentanti delle altre città, pur constatando l'esito ripetuto, non vogliono cedere e insistono nelle loro pretese. Alla fine, per evitare che la santa reliquia diventi motivo di discordia, il generale Berenguer de Entenza, comandante supremo della spedizione nonché zio del re di Aragona, propone un singolare compromesso. Si prenderà una mula bianca, una mula araba catturata al nemico, mai vista prima in quelle regioni, e si lascerà libera con il corporale sul dorso. Si interpreterà come volontà divina il luogo in cui l'animale andrà spontaneamente a fermarsi. È una scelta, diciamo, affidata completamente alla provvidenza. Così i soldati posano con rispetto il corporale arrotolato sul dorso della mula, la quale viene lasciata partire senza guida, libera di incamminarsi dove vuole. Don Matteo, con un cero acceso in mano e alcuni altri a cavallo, seguono a distanza la mula, pronti ad assistere agli eventi e a custodire la reliquia durante il viaggio. Inizia così un pellegrinaggio prodigioso attraverso la Spagna. La mula parte dai pressi di Lucente, appunto, Valencia, il 23 febbraio del 1239, subito dopo la battaglia, quindi immediatamente, e procede lentamente verso nord. Il suo tragitto alla fine durerà 12 giorni e coprirà oltre 200 miglia. Secondo la tradizione, quel viaggio fu accompagnato da numerosi eventi miracolosi, segno della presenza di Dio lungo il cammino. Si narra che al passaggio della mula attraverso la città di Jativa, la gente udiva in cielo un coro di voci angeliche, come invisibili cantori che accompagnavano la santa reliquia. Nei pressi di Alcira, invece, una donna posseduta dal demonio venne improvvisamente liberata dal maligno al sopraggiungere della mula con il Santissimo, corporale. E vicino sempre a Gerica, due ladroni che stavano per uccidere un mercante si fermarono pentiti e gli restituirono la refurtiva, toccati dalla grazia al passaggio del sacro corporale. Ovunque la notizia si diffonde. Una misteriosa mula bianca, portatrice di un miracolo, sta attraversando i villaggi. Molti fedeli accorrono sul suo percorso, unendosi in preghiera e accompagnando il passaggio come una processione. Non a caso gli storici hanno poi definito questo tragitto di 12 giorni, anche qualche giorno in più, da Valencia a Daroca come la prima processione del Corpus Domini ante litteram. Ecco perché ricordiamo che c'era il corporale, no? I corporali con macchiati di sangue, però probabilmente c'erano anche le particole all'interno, anche se una tradizione ci racconta che furono consumate dai sei comandanti, però probabilmente saranno rimaste, ecco, perché erano proprio ormai un tutt'uno col corporale. Finalmente il 7 di marzo del 1239 la mula giunge nei pressi di Daroca, tra l'attesa trepidante degli abitanti. Appena entrata in città, accolta da una folla festante e meravigliata, la povera bestia, stremata dallo sforzo, si accascia a terra proprio di fronte alla chiesa di San Marco, all'epoca chiesa dei padri trinitari, proprio a Daroca, e spira sul colpo. Il suo lungo pellegrinaggio è terminato esattamente sul sagrato di Daroca, indicando chiaramente che quella è la sede scelta dal Signore per i santi corporali. I presenti scoppiano in lacrime di gioia, tra canti di ringraziamento e acclamazioni. Daroca riceve dunque in dono la preziosa reliquia. Il corporale insanguinato, portato in trionfo, viene finalmente collocato all'interno della chiesa di San Marco. La notizia del miracolo eucaristico e del ritorno prodigioso della reliquia si diffonde rapidamente in tutta la regione. suscitando enorme devozione. Da quel giorno da Roca diviene meta di pellegrinaggi e il miracolo dei santi corporali è ricordato come uno degli eventi più straordinari della storia cristiana iberica. Vale la pena aggiungere che fin da subito la Chiesa prese sul serio l'accaduto e ne documentò i dettagli. Fu avviata un'indagine canonica con la raccolta di testimonianze giurate. Gli atti del processo del miracolo, poi trasmessi fino a Roma, attestano che i testimoni, ritenuti più credibili, furono sia cristiani sia musulmani convertiti. C'era, ricordate, uno dei sei comandanti era un musulmano convertito. A riprova che anche alcuni dei mori presenti riconobbero la verità dell'evento. Tale fu l'impressione lasciata dal prodigio che pochi anni dopo, nel 1261, una delegazione di Daroca si recò personalmente a riferire i fatti a Papa Urbano IV, noto per la sua profonda devozione eucaristica. Ma, ne parleremo tra un attimo di questo. E dopo il 1239 Daroca appunto divenne uno dei centri di devozione eucaristica più importanti della Spagna. La reliquia dei santi corporali inizialmente fu conservata nella chiesa di San Marco, poi decisero di edificare una chiesa più grande e sorse così la collegiata di Santa Maria de los Sagrados Corporales, Santa Maria dei Santi Corporali a Daroca. Tuttora esistente, è il corporale, appunto ogni visitatore può visitarle. Il culto dei santi corporali di Daroca si sviluppò poi rapidamente. La città di Daroca divenne meta di devoti da ogni parte della Spagna e persino dall'estero, desiderosi di venerare la santa reliquia. Documenti del XIV secolo, come la carta di Chiva del 1340 conservata nell'archivio di Roca, narrano la sequenza storica degli eventi e testimoniano la venerazione popolare crescente. Nel 1475 anche il re Ferdinando il Cattolico volle venerarla e ci sono anche fiaccolate, novene, rappresentazioni sacre e soprattutto la grande festa dei santi corporali. E questa viene celebrata in concomitanza con la solennità del Corpus Domini. La Chiesa appunto ha sempre sostenuto e incoraggiato la devozione a Maria Volo di Daroca, concedendo nel tempo vari riconoscimenti ufficiali. Sia Papa Urbano appunto IV nel 1261 volle esaminare gli atti del prodigio e pochi anni dopo lo stesso Papa istituì la festa del Corpus Domini. Secoli più tardi Papa Eugenio IV concesse alla città di Daroca un anno giubilare speciale ogni 10 anni in ricordo dell'evento, con relative indulgenze per i pellegrini. Successivamente, Papa Sisto IV, nel 1477, stabilì di ridurre il giubileo ogni 6 anni per onorare simbolicamente le 6 ostie miracolose. E ciò significa che ogni 6 anni a Daroca si teneva una sorta di anno santo locale, con celebrazioni straordinarie e perdono plenario per chi visita la reliquia. Poi abbiamo anche ulteriori conferme arrivano da Pio II, lodò il culto dei santi corporali nelle sue memorie, Gregorio XIII ne parlò in un breve pontificio del 1577 e nel 1890 Papa Leone XIII elevò la chiesa di Santa Maria di Daroca al rango di collegiata insigne, riconoscendone l'importanza storica e spirituale. Inoltre bisogna dire che il sangue presente sul corporale è stato analizzato e si è confermato che si tratta effettivamente di sangue di origine umana, un dato che richiama alla mente risultati analoghi come quello che abbiamo visto appunto a Lanciano. E questo insomma è quello che nel corso dei secoli la memoria dei miracoli di Daroca non si è mai spenta e la città ha persino scelto come patrono San Tommaso d'Aquino, proprio perché il dottor Angelicus è molto legato agli inni eucaristici e si fece notare anche che la sua festa liturgica in quel periodo cadeva il 7 di marzo, data allora fissata per il dottor Angelicus, ma era lo stesso giorno in cui la mula arrivò a Daroca con i sacri corporali. Siamo arrivati al termine un po' di questo racconto del miracolo eucaristico di Daroca, molto bello, molto intenso. E sappiamo benissimo, che la dottrina dell'Eucaristia noi cattolici la conosciamo bene, però non sempre viene difesa. Cosa ci dice a noi? Anche noi nelle battaglie quotidiane della vita, le prove, le sofferenze, le sfide personali, possiamo ispirarci a questo esempio di questi soldati medievali che andavano a messa prima di andare a combattere. Gesù ha promesso che chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Cristo stesso è in noi quando lo riceviamo con fede, combatte con noi e per noi. E il miracolo di Daroca ci ricorda proprio questo: Emmanuel, Dio con noi, realmente presente nell'oste santa. Un altro punto di riflessione viene dal significato di unità e di pace emerso dal miracolo. Pensiamo alla presenza di quell'esercito di cristiani e di un ex nemico convertito insieme sotto lo stesso stendardo. E poi osserviamo ciò che accadde dopo la vittoria. È curioso, i cristiani litigano per la reliquia e a ristabilire l'armonia è una semplice mula saracena che porta Gesù e Eucaristia. C'è un forte simbolismo in questo, sembra quasi di rivedere l'ingresso di Cristo a Gerusalemme su un'umile asina, come principe della pace, applaudito dalla folla. A Daroca una mula proveniente dai musulmani ha portato il re della pace nella città cristiana, ponendo fine ai dissidi tra i fratelli. È come se il Signore avesse voluto dirci che l'Eucaristia è sorgente di riconciliazione. Dove c'è la presenza reale di Cristo, lì deve regnare la carità, il perdono, l'unità dei cuori. Il segno eucaristico, le cronache dicono che alcuni mori, testimoni del miracolo, si convertirono alla fede. E questo è il segno eucaristico, vuol dire che del miracolo li aveva toccati nel profondo, vincendo differenze, diffidenze e barriere culturali. Questo ci insegna che l'Eucaristia, sacramento di unità e vincolo di carità, ha il potere di abbattere i muri e creare fraternità anche tra popoli un tempo ostili. E allora, in ultima analisi, possiamo dire che la vicenda di Daroca ci spinge a riscoprire la centralità dell'Eucaristia nella nostra vita personale e comunitaria. Forse noi non vedremo mai un'ostia sanguinante davanti ai nostri occhi, e in fondo forse non ne abbiamo bisogno, perché, come dice il nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Ma abbiamo a disposizione qualcosa di ancora più grande. Abbiamo la Santa Messa, abbiamo il Santissimo Sacramento nei nostri tabernacoli. Ogni volta che partecipiamo alla Messa o facciamo una visita in chiesa, stiamo di fronte allo stesso Gesù, vivo e vero, che si manifestò a Daroca. Ogni comunione che riceviamo deve essere per noi un miracolo di amore che si rinnova, invisibile agli occhi, sì, ma non per questo meno reale. E allora possiamo dire in conclusione che il miracolo eucaristico di Daroca resta un faro acceso attraverso i secoli. Dal 1239 ad oggi esso continua a parlarci della fedeltà di Dio e dell'inesauribile amore di Gesù nell'Eucaristia. Accostiamoci anche noi con mente illuminata e cuore commosso a questo grande mistero. Affidiamo a Lui tutto, come quei soldati che affidarono le loro vite e la loro buona riuscita della battaglia. In ogni battaglia della vita, in questa vita cristiana che è una lotta, e lo sappiamo bene, più avanti andiamo, più cresciamo spiritualmente, più sappiamo che la lotta diventa difficile, abbiamo maggiore bisogno di nostro Signore Gesù Cristo. E dove lo troviamo? Lo troviamo in quella santa ostia, in ogni santa messa. Gesù è lì che ci aspetta e ci dice: vieni, inginocchiati, adorami, ringraziami e soprattutto consegnami i pesi che ti porti addosso. E a tutti coloro che hanno sete, venite a me e io vi darò ristoro. È questo che è l'invito di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo giunti al termine del racconto del miracolo eucaristico di Daroca. Vi lascio una breve pausa musicale e poi ritorniamo con la seconda parte, nella seconda parte di questa puntata, in cui parleremo di un altro miracolo eucaristico. Rimanete con noi. Ave Maria. Thank you. Ave Maria, eccoci ritrovati, cari amici radioascoltatori, in questa seconda parte della puntata Il Verbo si fece pane, rubrica dedicata appunto ai miracoli eucaristici. Ecco, nella prima parte abbiamo raccontato e narrato quello che avvenne a Daroca, molto, molto importante, molto significativo. Ora passiamo invece a un altro miracolo eucaristico. Miracolo eucaristico di Olmütz, siamo nel 1242, quindi comunque siamo sempre nel XIII secolo. Ecco, siamo nella, diciamo in Europa, appunto come abbiamo già detto, attraversata da grandi fermenti politici. Siamo in Moravia, nella zona della Moravia, cioè che sarebbe una regione dell'odierna Repubblica Ceca, e era allora invece un margraviato parte del regno di Boemia e quindi del Sacro Romano Impero. E in quegli anni, come abbiamo detto più volte, l'impero viveva tensioni interne. L'imperatore Federico II era in aperto conflitto con il papato e questo scontro influenzava la stabilità politica e religiosa di molte terre europee. Tra l'altro c'erano anche delle forze nuove che minacciavano i confini orientali, come le invasioni dei tartari, tatari o mongoli, che sconvolgevano appunto l'Europa centrale. E nel 1241 le orde mongole devastarono la Polonia e la Slesia. L'anno seguente, 1242, raggiunsero le frontiere appunto della Moravia, seminando terrore. E il re Venceslao I di Boemia, per proteggere i suoi domini, affidò la difesa della Moravia al nobile Jaroslav di Sternenberg, che radunò un esercito di circa 8.000 boemi e 4.000 moravi proprio a Olmütz. Ecco, dal punto di vista religioso, il XIII secolo invece fu un periodo di intensa vitalità spirituale. Come abbiamo detto, la devozione eucaristica conobbe un grande sviluppo, la dottrina della transustanziazione, ed era stata questa dottrina solennemente definita, come già ribadito molte volte, nel 1215, Concilio Lateranense IV. Il corpo e il sangue di Cristo sono veramente contenuti nel sacramento dell'altare, sotto le specie del pane e del vino. Il pane e il vino, essendo stati transustanziati per la potenza di Dio nel suo corpo e nel suo sangue. Bene, secondo le cronache e la tradizione locale, nell'estate del 1242 la città fortificata appunto di Olmütz si trovò assediata da un enorme esercito tartaro. Le orde mongole, guidate, si dice, da un condottiero chiamato Beda, circondarono la città e devastarono i villaggi circostanti. I feroci invasori cercavano di terrorizzare i difensori mostrando sulle mura le teste mozzate delle vittime delle loro razzie. Dentro Olmütz, però, l'atmosfera era tutt'altro che arrendevole. Il comandante Jaroslav di Sternenberg infondeva coraggio ai suoi, pur raccomandando chiaramente prudenza. Egli decise di non uscire subito allo scontro diretto, ma di aspettare il momento opportuno per contrattaccare. I tartari, scambiando per debolezza la calma dei cristiani, abbassarono la guardia, convinti di avere la vittoria in pugno. Si lasciarono andare all'ozio e ai bagordi nel loro accampamento. Allora Jaroslav colse quel fragrante, colse in fragrante, ecco, l'esercito, perché era un momento favorevole, ma prima volle assicurarsi l'aiuto dall'alto. Ecco che la vigilia della battaglia, il giorno di San Giovanni Battista, radunò tutti i suoi soldati nella chiesa cittadina, che viene identificata dalla tradizione con la chiesa dell'Assunzione di Maria di Olmutz, attuale città si chiama Olomouc, e gli esortò a prepararsi spiritualmente. Egli stesso e i suoi uomini si confessarono con devozione e parteciparono alla Santa Messa, comunicandosi al corpo di Cristo. Quella scena è ancora oggi raffigurata in un affresco della città. Jaroslav, inginocchiato all'altare, mentre riceve l'ostia consacrata dalle mani del sacerdote, circondato dai suoi cavalieri in preghiera. Prima di lasciare la chiesa, il comandante fece un voto solenne. Promise alla Vergine Maria che in caso di vittoria avrebbe costruito una chiesa in suo onore. In effetti, Jaroslav attribuiva alla protezione di Dio e della Madonna la salvezza della patria. Voleva combattere non solo con le armi terrene, ma con la forza della fede. Ed ecco che si narra che durante quella messa rimasero dopo la comunione 5 ostie consacrate nel ciborio sull'altare. Jaroslav, ispirato dall'episodio biblico dell'arca dell'alleanza che precedeva il popolo di Israele in battaglia, ebbe un'audace idea: portare con sé in guerra il Santissimo Sacramento. Prese dunque le 5 particole, le fece riporre con ogni cura in un prezioso reliquiario e le affidò a un sacerdote perché le portasse in testa alla spedizione, montando a cavallo accanto a lui. Era la sera del 24 giugno 1242, quando i guerrieri cristiani uscirono furtivamente da Olmutz, coperti dall'oscurità della notte. Alle prime ore notturne, Jaroslav diede il segnale dell'attacco, al grido «Dio lo vuole». Questo grido ricorda «Deus lo vult», il grido dei crociati, che riconquistarono la Terra Santa e la resero libera appunto dalla minaccia dell'Islam e crearono un corridoio tranquillo e sicuro per chi, per i pellegrini, per appunto recarsi nei luoghi di Nostro Signore Gesù Cristo, a visitare e onorare quei luoghi sacri. Ecco, e i suoi uomini piombarono come leoni sulle sentinelle tartare, cogliendole di sorpresa. Seguì un combattimento furibondo. Gli invasori, colti nel sonno e in stato di ubriachezza, furono travolti dal coraggio e dall'ardore dei difensori di Olmutz. Mi viene da pensare che questo assalto di notte sembra, diciamo nell'Antico Testamento più volte, ecco, qualche volta ricorre, no? Tipo Gedeone, no? Che Gedeone, appunto, scelto dal Signore per attaccare accampamento proprio di notte, no? Quindi diciamo, sicuramente è un'ispirazione di Dio, quindi si combatte con le armi terrene, ma si combatte diciamo con l'aiuto di Dio, la vittoria appartiene al Signore, ecco. Fonti antiche parlano di una vera carneficina nel campo nemico. Le tende furono date alle fiamme e i tartari nel caos subirono perdite gravissime. Lo stesso comandante mongolo Beda cercò di radunare i suoi, ma venne affrontato in duello da Jaroslav e cadde sotto i suoi poderosi colpi. Dopo ore di aspra battaglia, l'orda tartara, terrorizzata e decimata, si diede alla fuga, disordinata verso la frontiera ungherese. Olmutz era salva. Ecco, Jaroslav fece suonare la ritirata, riportò i suoi stanchi ma esultanti soldati entro le mura. Qui li attendeva il culmine del prodigio. Allora rientro in città, quando le 5 ostie consacrate furono riportate in chiesa, il sacerdote scoprì con stupore che ciascuna particola era circondata da un'aureola luminosa di colore rosso sangue. Tutti i presenti si prostrarono in adorazione, commossi e intimoriti da quel segno visibile. La luce di sangue intorno alle sacre specie fu interpretata da tutti come la conferma miracolosa che Cristo stesso era intervenuto in favore dei suoi fedeli. L'Eucaristia, l'Emmanuele, il Dio con noi, aveva protetto Olmutz e combattuto al fianco dei cristiani. La notizia del miracolo si diffuse rapidamente e le autorità cittadine e religiose organizzarono processioni di ringraziamento e la promessa di Jaroslav alla Madonna fu mantenuta. Nei mesi seguenti egli eresse o restaurò comunque una chiesa in onore di Maria Santissima, riconoscendo pubblicamente che la vittoria era dono della provvidenza divina. E il popolo acclamò Jaroslav come eroe e difensore della fede e della patria, ma il nobile condottiero attribuì ogni merito a Dio, facendo incidere sulle mura della città queste parole, appunto ispirate al Salmo «Non nobis domine, sed nomini tui da gloriam». «Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria». Il miracolo eucaristico di Olmutz lasciò un'impronta profonda nella devozione locale e non solo. Da quel 1242 la città divenne meta di pellegrinaggi e centro di culto eucaristico in Moravia. Le cinque ostie miracolose, circonfuse di luce sanguigna, furono custodite come reliquia preziosissima. Inizialmente vennero riposte in un ostensore sull'altare maggiore della chiesa dove erano state riportate. E il vescovo di Olmutz in persona, identificato dalle fonti in Dietrich o Detrich, si recò a verificare l'evento prodigioso. Il presule, riconosciuta l'autenticità del miracolo, organizzò una solenne esposizione del Santissimo Eucaristico. Per giorni i fedeli poterono adorare quelle sante particole, visibilmente segnate dal segno prodigioso. Fonti storiche attestano che il vescovo Dietrich di Olmutz e successivamente anche il vescovo Gregorio di Praga concessero numerose indulgenze a chiunque, pentito e confessato, visitasse devotamente la chiesa dell'evento e vi ricevesse la Santa Comunione. Tali riconoscimenti ecclesiastici favorirono un grande afflusso di pellegrini, aumentando la fama del santuario. E ogni anno nell'anniversario della battaglia il clero e il popolo celebravano messe di ringraziamento e processioni eucaristiche per ricordare il miracolo. In segno di gratitudine a Dio, la città di Olmutz adottò la consuetudine di portare il Santissimo Sacramento in processione, non solo nel giorno del Corpus Domini, ma anche in una festa commemorativa speciale, ecco, legata all'evento, intorno al 24 di giugno, come abbiamo detto. Documenti medievali riferiscono che fu edificata poi una cappella apposita per custodire le reliquie. È menzionata infatti una chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, Ecclesia Corporis Christi, sorta ad Olmutz negli anni successivi, probabilmente sul luogo della prima chiesa dove Jaroslav e i suoi si comunicarono. Questa cappella gotica, dedicata esplicitamente al corpo del Signore, attestava quanto quel miracolo fosse vivo nella coscienza dei fedeli. Ecco, nonostante le calamità storiche, la memoria, perché poi c'è da dire anche questo, perché poi secondo alcune fonti la cappella del Corpo di Cristo fu profanata o distrutta, in quel frangente in cui avvenne, subì vicissitudini, cioè purtroppo subì saccheggi successivi, guerre, restauri, fu devastata anche quella, la Moravia, dagli iconoclasti, ecco. E alcune fonti dicono che fu profanata o distrutta e le reliquie eucaristiche andarono perdute. Altre fonti invece sostengono che le sacre ostie furono invece prudentemente consumate dai sacerdoti per evitare sacrileggi, conservandone però i corporali insanguinati o altre testimonianze, ecco. Nonostante le calamità storiche, la memoria del miracolo di Olmutz continuò a splendere. Nel 1476, terminati i tempi bui delle invasioni, fu edificata una nuova chiesa dedicata al Santissimo Corpo di Cristo, ampliata poi nel 1491 per accogliere le folle di fedeli sempre crescenti. Questa chiesa, ricostruita e abbellita, fu solennemente consacrata dal vescovo di Olmutz e divenne uno dei principali luoghi di pellegrinaggio della Moravia. Al suo interno venne eretto un altare speciale detto Altare della Grazia, posto davanti all'altare maggiore. Esso ospitava un artistico reliquiario e una scultura raffigurante due angeli che adorano un'ostia circondata da fiamme e raggi di luce. Tale altare sorgeva simbolicamente sopra una pietra proveniente dal campo di battaglia, quasi a unire la memoria del prodigio con il culto liturgico. Le cronache riportano che ogni anno la chiesa locale celebrava una festa in onore del miracolo, messe solenni, la cosiddetta festa della vittoria o delle sante ostie, in cui si raccontava alle nuove generazioni come appunto Cristo Eucaristia avesse salvato Olmutz. Poi nel XVII secolo, con il rifiorire della fede dopo le tempeste della Riforma, anche gli artisti vollero immortalare questa storia. E nel 1728 il pittore Jan Christoph Anke affrescò nuovamente la volta della rinnovata cappella del Corpus Christi a Olmutz, raffigurando in chiave barocca la leggenda di Jaroslav. Da un lato dell'affresco si vede la Madonna, Nostra Signora della Vittoria, che mostra in cielo la Santissima Trinità, tenendo sopra il modellino della città di Olmutz, la stella a otto punte, simbolo della dinastia degli Sternberg. Dall'altra parte, schiere di angeli guidati da San Michele Arcangelo piombano con spade di fuoco sul campo tartaro, mettendo in fuga i nemici. Al centro, sopra l'altare, è raffigurato proprio Jaroslav, inginocchiato, che riceve la comunione prima della battaglia. E quindi questa ricca iconografia testimonia come il miracolo di Olmutz fosse ancora vivo nella pietà popolare dopo molti secoli, pur non essendo più ormai conservate le sacre ostie. Ecco, che cosa ci insegna dal punto di vista teologico, catechistico, questo miracolo eucaristico di Olmutz? Innanzitutto quello che diciamo sempre, cioè che è strettamente legato alla dottrina della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. I miracoli eucaristici, come quello di Olmutz, sono eventi straordinari in cui Dio sospende, per così dire, le leggi ordinarie del sacramento e rende percepibile esteriormente ciò che normalmente è nascosto. Ecco che questo è interessante notare, che il miracolo di Olmutz precede di poco poi anche gli anni in cui San Tommaso d'Aquino sviluppò la sua teologia eucaristica e addirittura poi nel 1264, quindi parliamo di 22 anni dopo, come è stato ricordato altre volte, avviene il miracolo di Bolzano-Orvieto, di cui ancora dovremo parlare nelle prossime puntate, a seguito poi del quale Papa Urbano IV, con l'aiuto dello stesso appunto San Tommaso, istituì la festa universale del Corpus Domini. Giunti a questo punto, possiamo chiederci cosa comunica a noi questo miracolo di Olmutz. Ora, al di là dei dettagli storici, resta un messaggio potente di fiducia nella presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Cioè, noi dobbiamo immaginare, per esempio, quella notte del 1242, siamo a giugno, una città assediata, i fedeli raccolti attorno all'altare, un sacerdote che eleva l'ostia consacrata e benedice i soldati prima dello scontro, la paura della morte trasformata in coraggio attraverso la fede. È un quadro che commuove ed edifica. Cristo e Eucaristia fu il centro di quella vicenda, esattamente come desidera essere il centro della nostra vita oggi. Egli non era un semplice pezzo di pane portato come amuleto in battaglia, ma era il Signore degli eserciti, vivo, che ascoltava la preghiera di Jaroslav e dei suoi uomini e agiva in loro favore. Quel miracolo ci ricorda che Gesù, realmente presente nel Santissimo Sacramento, è l'Emmanuel, il Dio con noi, in ogni lotta, non per forza una guerra, una battaglia. Le battaglie che combattiamo noi, forse, sicuramente non sono come quelle guerre materiali, di quella battaglia, di eserciti, ma sono piuttosto sfide quotidiane, tentazioni, prove interiori, assedi morali o spirituali che mettono alla prova la nostra fede. Ebbene, la risposta è la stessa: attingere forza dall'Eucaristia. Come Jaroslav fece comunicare i suoi soldati prima della battaglia, così la Chiesa ci invita a nutrirci spesso del pane dei forti per affrontare le difficoltà della vita. Chi si ciba con fede del corpo di Cristo riceve una linfa vitale che il mondo non conosce. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui, ci ha promesso il Signore. L'unione con Gesù nel sacramento ci dà coraggio nelle tribolazioni, consolazione nelle angosce, luce nelle decisioni oscure. Ed ecco che il miracolo di Olmutz parla anche di conversione e purificazione. Jaroslav fece iniziare la riscossa dei suoi dalle confessioni e dalla comunione. Mi viene a pensare anche San Giovanna d'Arco, che faceva confessare i suoi soldati prima della battaglia. Prima di vincere un nemico esterno, occorre vincere il nemico dentro di noi, il peccato, con il pentimento sincero e il ritorno a Dio. Questo è un insegnamento sempre valido. Ogni autentica vittoria del cristiano parte dalle ginocchia piegate in confessionale e davanti all'altare. Se vogliamo che il Signore combatta per noi, dobbiamo prima riconoscerlo e adorarlo, mettendolo al primo posto. Quelle cinque ostie luminose che tornano a splendere in città, quasi portate in trionfo dopo la vittoria, sono come una icona. Ci dicono che quando Dio è onorato e ringraziato, la società riceve benedizione e pace. Pensiamo alle nostre comunità cristiane, quanto bisogno c'è, anche oggi, di riscoprire la centralità dell'Eucaristia. Nella tradizione cattolica si parla spesso di Gesù ostia, come del re nascosto che regna con amore. Ecco, se Gesù e Eucaristia regna davvero nei cuori, se lo riconosciamo vivo nel tabernacolo delle nostre chiese, allora possiamo sperare in tempi di rinnovamento e di grazia. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata dedicata appunto a due miracoli eucaristici, oserei dire due miracoli eucaristici bellici, no? Abbiamo parlato di guerre, di battaglie, da Roca, ora Olmutz, del resto l'Eucaristia è il pane dei forti, il pane che ci dà la forza per vincere appunto le battaglie, le lotte che noi facciamo sia internamente che esternamente. Vi salutiamo, ci affidiamo a Maria, come fece il condottiero Moravio, no? Alla Beata Vergine Maria, Madre del Santissimo Sacramento, che ci ottenga la forza di rimanere fedeli davanti ad ogni nemico della nostra anima e di guidarci alla vittoria pasquale di suo Figlio. Amen. Bene, giunti al termine di questa puntata, vi salutiamo, vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.